Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Proprio la Pentecoste ci ricorda che siamo nati dallo Spirito in virtù della risurrezione di Gesù.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni,
capitolo 3, versetti 1-8. Vi era fra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodemo: «Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?» Rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito.
Parola del Signore.
Questo dialogo è collocato, come vediamo, nel contesto della presenza di Gesù a Gerusalemme durante la festa di Pasqua, ricordato nei versetti precedenti, anche oltre che nell'azione di purificazione del Tempio, anche nei versetti 23, 24, 25, dove si ricorda che Gesù ha fatto molti segni, molti miracoli. Difatti anche questo personaggio rinvia a questo fatto come il segno che Dio è con Gesù. Quindi il contesto è il medesimo. Ecco, vediamo l'inizio di questo dialogo. L'unica cosa forse che si può dire sulla traduzione riguarda la scelta della CEI di tradurre rinascere dall'alto piuttosto che rinascere di nuovo, essendo la parola termine greco, si può tradurre in ambedue i modi. È una scelta che però si può discutere, perché l'impressione è che si dovesse, a mio parere, tradurre di nuovo, perché dall'alto è già un chiarimento, mentre tutto il discorso presuppone che Nicodemo capisca nascere di nuovo. Come può uno tornare nel grembo? Questa è l'osservazione che si può fare. Comunque andava sottolineato che questa parola, che torna più volte, ha questa duplice possibilità. Infatti nella traduzione si trovano ambedue le traduzioni: nascere di nuovo o dall'alto.
Io mi chiedo la risposta di Gesù alla prima affermazione di Nicodemo. Cosa significhi esattamente? Perché sposta un po' l'asse? Nicodemo fa quell'affermazione sui segni e noi sappiamo che sei un maestro. Noi questo abbiamo capito. E Gesù parla invece di questa rinascita necessaria per vedere il regno di Dio. E, ecco, io l'ho intesa come una un riconoscere che in Nicodemo c'è un'operazione dello Spirito, come un tributo a Nicodemo, un attestato a Nicodemo che questa conoscenza, questo riconoscere Gesù come Maestro non è una pura cosa intellettuale, una cosa esterna, è un movimento che arriva dallo Spirito. Mi sembrava una risposta positiva di Gesù, un incoraggiamento. E questo elemento, diciamo, che poi prosegue di sottolineatura, questa sottolineatura sull'operazione dello Spirito contrapposta al livello della carne, alla dinamica più bassa, non nel senso peccaminosa, però limitata, ecco, al limite che c'è nella creatura, e invece una dimensione ulteriore, più grande, che comprende le cose di Dio, eccetera. Mi sembra che sia in questa parte del discorso fondamentale, penso che abbia anche una valenza sacramentale con il versetto 5, quando viene detto nascere da acqua e da spirito, ma poi rimane sempre soprattutto sul tema dello spirito. E mi pare appunto dire che c'è una dimensione che è accessibile solo in questa chiave, nell'azione dello spirito in noi. E l'ultimo versetto di oggi, l'ottavo, il vento, lo spirito, soffia dove vuole, ne senti la voce e non sai di dove viene, dove va. Questo non sai, io l'ho sempre compreso così, come un elemento da un lato personale anche più ampio, cioè che le cose di Dio in certi momenti sono chiare, eppure non sappiamo, non sono puramente esito di non vengono da una catena di cause a noi evidente, e non sappiamo dove andranno. C'è un passo, ad esempio, di Isaia: chi mi ha generato? Isaia 49: chi mi ha generato costoro? Io ero priva di figli e sterili, questi chi li ha allevati? Cioè, ci sono degli avvenimenti personali o nella storia della salvezza incomprensibili semplicemente. Poco dopo, versetto 60, alza gli occhi intorno, guarda, tutti costoro si sono radunati, vengono a te, vengono da lontano, a questa vista sarai raggiante. Sono navi che si radunano, cioè ci sono degli avvenimenti, appunto, o della storia salvezza o personali, che mossi dallo Spirito improvvisamente, e che però la cui dinamica non sai, non puoi dominare. E così mi pare che anche in questo discorso con Nicodemo abbia anche un valore per lui, cioè questo aver riconosciuto Gesù come Maestro comporta una dinamica dello Spirito che Nicodemo stesso non può sapere fino in fondo dove lo porterà.
Provo a dire una cosa della quale proprio non sono sicura, ma come ho cercato di capire io questo versetto su cui Paolo stesso si era fermato, cioè il versetto secondo, appunto la risposta di Gesù alle parole di Nicodemo, in particolare: nessuno può fare i segni che fai tu se Dio non è con lui. Cioè Gesù risponde: nessuno può vedere il regno di Dio se non nasce di nuovo. Quindi questo vedere il regno di Dio non è in contraddizione, cioè non è che risponda un'altra cosa, cioè mi sembra che i segni che lui fa sono appunto la visibilità del regno di Dio operante, già operante. Però questo vedere i segni nel modo profondo, cioè che cosa significano, cioè questo rendere presente il regno è possibile solo con questa rinascita, con questa nascita dall'alto. Ecco, quindi Nicodemo cosa ha detto? Ha detto nessuno può fare i segni che fai tu se Dio non è con lui. Cioè, mi sembra che Gesù spinga ancora più avanti, non solo Dio è con lui, ma Dio è presente in lui, cioè in Gesù, perché è Dio che opera questi segni e rende manifesto il suo regno.
Il versetto 5 dice: e se uno non nasce in acqua e spirito, però dopo il ragionamento di Gesù è riferito solo allo spirito, dopo l'acqua mi sembra che non sia più menzionata, quindi quello che conta più è lo spirito.
Chiedo perdono perché posso dire delle sciocchezze, ma la prima impressione che ho avuto quando ho letto il brano e le due risposte che Gesù dà, le ho sentite come un riferimento alla propria esperienza. Cioè Gesù risponde sia riguardo al regno di Dio, alla conoscenza del regno di Dio, riguardo alla rinascita, riferendosi a sé, e cioè alla propria rinascita e alla testimonianza di Giovanni che Giovanni ha dato su Gesù, colui sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito, è colui che battezza nello Spirito. E Gesù è rinato, ha riconosciuto la propria messianicità in questo modo, ecco. Ed è colui che conosce e che può vedere il regno di Dio, che ha subito questa rinascita, questa trasformazione.
Vi volevo collegare a questo punto perché così l'idea che l'acqua e lo spirito sono sempre uniti, pensavo alla visione di Ezechiele, vi spergerò di acqua, vi rinnoverò col mio spirito. Poi dopo una cosa singolare, pensavo in Giovanni l'acqua e lo spirito vengono divisi, Giovanni che battezza solo con l'acqua e Gesù che battezza con lo spirito. E poi mi veniva in mente la prima lettera a Giovanni quando diceva che tre sono le cose che danno testimonianza, aggiunge anche il sangue, le riunisce di nuovo, l'acqua, lo spirito e il sangue.
Ma io, così leggendo questo brano, mi è venuto da ritornare un po' indietro e a ripercorrere un po' gli episodi, i racconti che abbiamo incontrato fino ad ora. E mi sembra che c'è una continuità, a cominciare dal primo racconto delle nozze di Cana, in cui c'è appunto questo sposalizio, c'è questo vino che manca e c'è questo vino buono, questo vino nuovo, e poi la purificazione del Tempio, e c'è la risposta di Gesù: distruggete questo tempio, in tre giorni lo farò risorgere. Quindi questa profezia, questo rinvio al tempio nuovo. E nel brano di oggi troviamo, in questo colloquio con Nicodemo, questa rinascita. Quindi mi sembra di cogliere in tutti e tre questi episodi raccontati l'intenzione dell'evangelista di mettere in evidenza la novità, la novità, cioè la presenza di Gesù, Messia, figlio di Dio, e nel capitolo di oggi, nel brano di oggi in particolare, mi sembrava che Gesù indichi la via per riconoscere questa la novità di Gesù, cioè la presenza di Gesù in mezzo al popolo. Cioè Nicodemo in fondo dice delle cose, cioè lui hanno visto dei segni, i segni che ha compiuto li hanno visti e hanno riconosciuto in Gesù un maestro venuto da Dio, quindi c'è un principio di fede in Gesù, ma Gesù nella risposta che gli dà mi sembra che voglia dire che per conoscere davvero il mistero di Gesù, la sua vera identità, cioè come figlio di Dio, Messia, e questa cosa è possibile solo se ci si apre all'azione dello Spirito, cioè è solo lo Spirito che può condurre, come dice in un'altra parte del Vangelo di Giovanni, alla verità tutta intera. Ci vedevo un po' un cammino di fede, cioè c'è una fede iniziale che c'è, cioè perché si sono colti i segni, cioè nei segni che Gesù ha compiuto, indubbiamente si è vista la presenza di Dio, insomma un uomo che opera perché Dio è con lui, però c'è un passo ulteriore. Un passo ulteriore, infatti un po' anche le due domande di Nicodemo: come può nascere un uomo quando è vecchio? Come può accadere questo? Cioè, mi sembra di cogliere che sì. Cioè, c'è qualcosa che sì, vabbè, si è capito.
Io ho pensato che una luce su questa nascita dall'alto. E nel prologo, quando dice a quanti l'hanno accolto, ha dato loro potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono, i quali non da sangue né da volere di carne, ma da Dio sono nati. Qua si parla di nascere di rinascere, se un uomo non rinasce, non può entrare nel regno di Dio, e andando avanti nel discorso, nello stesso discorso, perché dividere in pericopi a volte si spezzano, ma nello stesso discorso parla di nuovo di fede, come Mosè alzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo affinché chiunque crede abbia la vita eterna. Quindi la vita eterna che si ottiene dalla fede e che rappresenta anche la rinascita. Poi c'è anche lo Spirito che richiama a un altro battesimo, che non è quello di Giovanni solamente. Ecco, invece il versetto sullo Spirito soffia dove vuole, per me rimane sempre molto misterioso, perché non è che parla dell'azione dello Spirito, ma parla di chi è nato dallo Spirito. Di chi è nato dallo Spirito. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Un po' quello che diceva Paolo mi ha aiutato. Cioè, chi nasce dallo Spirito, insomma, non si sa dove verrà guidato poi. Però qua parla di chi è nato, non dello Spirito.
Ma è un versetto difficile. No, voi avete espresso una prospettiva, io ne esprimo un'altra. Cioè, vi siete concentrati sul mistero di Gesù. Questo è già detto anche prima nel Vangelo, non solo nel prologo. Anche in chi ha creduto in Lui, che è il Messia, il Figlio di Dio. Poi ancora di più, naturalmente, nei segni che fa, la sua gloria. Si parla della fede anche prima, credettero in Lui. Io sto per adesso ai versetti che abbiamo sotto gli occhi. Immediatamente dopo, successivamente, emerge nelle parole stesse di Gesù il problema del Messia deve essere innalzato, il figlio dell'uomo viene dal cielo, quindi c'è immediatamente. Però per adesso io lo leggo più, è un bellissimo incontro fra due maestri. Notate che subito dopo Gesù dice: ma come? Tu non sai questo e sei il maestro di Israele, addirittura dice. E Nicodemo va da Gesù di notte segretamente. Vedremo che Nicodemo c'è ancora capitolo 7, poi alla fine, dove si vede che lui è favorevole a Gesù, ma deve anche stare un po' attento, non è tanto d'accordo con altre autorità. Nicodemo è presentato come un'autorità, non solo come un fariseo, non solo come un maestro riconosciuto, perché questo lo dice Gesù, tu sei il maestro in Israele, ma come un capo, fin dall'inizio. Capo probabilmente, non è sicurissimo, significa membro del Sinedrio. E difatti in altri Vangeli troviamo esplicitamente questa indicazione, che era un membro del Sinedrio, significa un'autorità importantissima, erano pochi membri del Sinedrio, vuol dire appartenere alla direzione di tutto il giudaismo, quindi cioè una cosa, un personaggio molto importante. È un incontro fra due maestri. Va da Gesù e gli dice: noi sappiamo che tu sei un maestro vero, che viene da Dio, perché fai i miracoli, nessuno può fare queste cose. E in un certo senso è una domanda indiretta, è un incontro. Cosa dici? Qual è il tuo insegnamento? E Gesù glielo dice: è necessario la trasformazione dell'uomo. Non si parla ancora di Gesù, stiamo parlando del regno di Dio. Il regno di Dio è un concetto importantissimo. Lui è un fariseo, i farisei hanno una visione molto vicina a quella di Gesù sul regno. Il regno di Dio è un concetto vasto, ma è soprattutto caratterizzato dall'apocalittica, eccetera. Il regno di Dio è l'intervento definitivo di Dio nella storia di Israele per la salvezza di Israele e del mondo intero. Il regno di Dio è la trasformazione del mondo, è il regno venturo che viene e si instaura, è il regno venturo che prende, che si realizza finalmente. Cosa dice Gesù allora? Per vedere il regno, o subito dopo dice per entrare, stessa cosa, ci vuole una trasformazione dell'uomo. Dio fa la sua parte, ma il problema, dice Gesù, è che l'uomo deve essere rinascere per entrare. Non basta per avere, partecipare a questa nuova creazione, è necessaria una trasformazione, che qui viene espressa con un termine conosciuto naturalmente, ma molto forte. Nascere di nuovo è come una rinascita che deve avvenire nell'uomo. Il testo che voi avete citato, chi era prima, forse non so se era Maria o chi ha citato Ezechiele, è Don Luca. Ezechiele è molto, secondo me, è un testo molto, Ezechiele 36 per esempio, è un testo secondo me molto 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 illuminante. A parte il fatto, lui l'ha citato per l'acqua, perché l'acqua anche in Giovanni è il segno dello Spirito. Non è detto che qui sia il battesimo, io non voglio negare che ci possa essere un collegamento col battesimo. Qui l'acqua, acqua e Spirito, come notava Stelvio, o solo Spirito, sono la stessa cosa. Infatti una volta dice Spirito, un'altra volta dice acqua e Spirito, poi si parla dello Spirito. Acqua e Spirito sono, anche con la Samaritana, l'acqua è il segno dello Spirito. Comunque, in ogni caso, Ezechiele è molto importante, perché si parla non solo di una purificazione, si parla del regno di Dio, in quanto trasformazione dell'uomo. Si parla non solo di purificazione, vi purificherò con acqua pura, sarete purificati, poi dice che cambierà il cuore, e poi dice che toglierò il cuore di pietra, metterò un cuore di carne, sensibile, capace, un'altra umanità. Poi dice: metterò il mio spirito dentro di voi e farò sì che voi possiate osservare la legge, vivere. Cioè, è necessario per entrare nel regno. Parlano tutte e due di ciò che è la speranza, secondo loro, di Israele, delle scritture. È necessario questo, dice Gesù, una radicale rinascita. perché altrimenti l'uomo, e difatti lo conferma dicendo ciò che è, non è negativo carne qui, ciò che è nato dalla carne è carne, è la nostra, è l'umanità così nella situazione in cui si trova, di debolezza, di peccato, comunque è l'umanità. Ciò che è nato dallo spirito è spirito, è necessario un altro livello di vita. L'uomo deve essere un altro, diverso, per poter adeguatamente partecipare a quel mondo, altrimenti non lo può fare. Questo è l'insegnamento che dice Gesù qui, mi sembra bellissimo, no? Cioè non è ancora emerso, ecco, quello che dirà dopo Gesù, ma perché lui farà la domanda come può avvenire questo, e Gesù dice ma come non lo sai, tutte le scritture lo dicono. Versetto 8 rimane difficile, io credo che voglia dire il vento è un esempio di qualcosa di inafferrabile. Io non penso, però questo, ripeto, mio parere, non versetto che rimane oscuro, non penso che voglia dire uno che è nato dallo spirito non si sa dove va a finire, dove lo spirito lo guiderà. Penso che sia un esempio per dire, vedi il vento quando spira, tu senti il vento che va, ma non sai dove viene, dove non lo puoi controllare, non sai. Così è la nascita dello spirito, è un mistero. Non meraviglia, non stupirti che ho detto che ci vuole una rinascita, perché lui l'ha intesa in un senso, com'è possibile che uno torni nel seno della madre? Non devi stupirti di questo, questo è un miracolo, è un altro tipo di azione da parte di Dio, non è come la nascita naturale. Sul piano naturale una cosa del genere non è possibile, ma qui stiamo parlando di un mistero, di un miracolo di Dio. Io credo che voglia alludere a questo. Ognuno che è nato dallo spirito è una cosa che tu non puoi capire con i mezzi umani. Perché? Perché è un altro tipo di azione di Dio, che non è come quella che si rivela quando c'è la nascita naturale.